Stiamo facendo un percorso sul credo apostolico, se vi ricordate, e abbiamo detto che il credo è quella preghiera, quella confessione di fede che i primi cristiani, già i primi cristiani usavano nella loro testimonianza battesimale, ma anche era in qualche modo una sintesi della loro, una sintesi verbale della loro fede. E abbiamo detto che il credo, in pratica, no, nato verso il terzo, quarto secolo, rappresenta ancora oggi la sintesi, un elemento di convergenza, indipendentemente dalle denominazioni o dalle confessioni che caratterizzano la fede cristiana. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, compatì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente e di là vedrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, credo nella Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Forse qualcuno di noi è stato abituato, no, a recitare magari in una vita precedente, no, questo credo in modo ripetitivo, rutinario, vuoto, ma in realtà se noi lo analizziamo, se lo prendiamo per quello che è la confessione di fede dei primi cristiani, dei cristiani dei primi secoli, ha dei contenuti che sono estremamente importanti, biblici ancora per noi. E io oggi voglio concentrarmi sulla parte centrale. Se vi ricordate, abbiamo già visto la divinità del Signore, Gesù Cristo, abbiamo visto la sua umanità e oggi vediamo la sua opera. Qual è l'opera di Gesù? Cosa ha fatto Gesù? Perché Gesù Cristo è ancora importante per noi? E il testo è questo, egli ha sofferto sotto Ponzio Pilato, e fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, adesso siede alla destra di Dio Padre e da lì verrà per giudicare i vivi e i morti. Qual è l'opera del Signore Gesù Cristo? Ora, amici, vi invito ad aprire la Bibbia in due passi che ci guideranno durante il cammino di oggi. Il primo è in Romani 5. È un solo versetto in Romani 5. Mentre lo prendete, vi ricordo che tutti noi abbiamo un credo. O è esplicito o è tacito. Se il credo della tua fede è esplicito, vuol dire che è trasparente, vuol dire che è verificabile, vuol dire che è confrontabile con la scrittura, vuol dire che può essere corretto dalla scrittura. Se invece il tuo credo è implicito, vuol dire che in realtà no, tu non permetti a nessuno di indirizzarti o correggerti o non puoi crescere perché non puoi confrontarti con nessuno. Per questo è importante avere un credo, una confessione di fede trasparente, chiara, il più possibile sottomessa all'autorità della Bibbia. Romani 5, verso 8. E questo è: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ricordalo, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. E adesso gira qualche pagina e vai a Galati 6. Verso 14. È Paolo che parla e dice: Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro, che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Leggi l'inizio. Non sia mai che io mi vanti. Il termine greco qui è kaukastai, che significa una cosa particolare. Significa non ci sia nulla nella mia vita che in qualche modo che mi fa che determina la mia vita. Non ci sia nulla di cui io mi possa gloriare di più. L'orgoglio della mia vita, l'ambizione della mia vita, la passione della mia vita è questa, la croce di Gesù Cristo. Quello che sta dicendo Paolo è proprio questo, il mio vanto, il motivo della mia esistenza, la cosa sulla quale sto costruendo ogni cosa della mia vita, deve essere la croce di Gesù Cristo. Kaukastai è l'ossessione. Qual è la tua ossessione? Qual è la cosa che in modo ricorrente, no, accompagna il tuo vivere quotidiano? Qual è la tua preoccupazione più forte? Qual è il tuo amore prioritario? Qual è la priorità della tua vita? Qual è il vanto della tua esistenza? Qual è quella cosa che tu dici, senza questa cosa io non posso vivere? Paolo dice, la mia passione, la mia ossessione è la croce di Gesù Cristo. Non ce ne sono altre. Ti guardi attorno e le ossessioni sono molte. C'è chi vive per la carriera, è ossessionato dalla carriera. Per cui qualunque sdrucciolamento, qualunque titubanza viene vista come un fallimento esistenziale, crolla tutto. C'è chi vive per il lavoro, c'è chi vive per la ricchezza, c'è chi è ossessionato dalla famiglia, c'è chi vive per apparire, per avere il consenso degli altri, c'è chi vive per accumulare ricchezze, tutte cose che prese in dosi moderate sono buone e benedizioni, però nessuna di queste cose possono essere l'ossessione della tua vita. Non ci sia nessuna altra cosa se non la croce di Gesù Cristo. Qui Paolo è chiaro. Cos'è che ti ossessiona? Cos'è che dirige la tua esistenza? Qual è la bussola senza la quale tu sei perduto? La croce di Gesù Cristo. E io questa mattina voglio incoraggiare me stesso e ognuno di noi, no, a riscoprire questa passione, questo vanto. Io vorrei che noi fossimo un popolo che si vanta di una cosa, non di qualche esperienza, non di qualche etichetta, non di qualche, no, come dire, consiglio o sapienza umana, ma un popolo che si vanta della croce di Gesù Cristo, che è ossessionato da quella croce. Non è l'invito, come dire, al delirio psichiatrico, non è questo. Vi sto solo dicendo che la preoccupazione ultima, dobbiamo essere cristiani che concretamente onorano la croce di Gesù Cristo. E il credo ci aiuta a questo, perché il credo ci dice a un certo punto che Gesù Cristo patì sotto Ponzio Pilato, lui è morto. Come tanti altri, certo, tanti altri leader sono morti, non c'è nulla di nuovo in questo, ma Gesù è morto e in qualche modo come un condannato a morte. Lui è stato crocifisso e sai cos'era la crocifissione? Quando il testo ci dice lui ha sofferto sotto Ponzio Pilato, lui è morto come un criminale condannato a morte. Lui potrebbe essere stato l'impiccato di turno o comunque colui che è stato messo sulla sedia elettrica. In questo modo è morto lui. Lui è morto così come un condannato, come un terrorista, come una persona sulla quale non ci poteva essere nessuna credibilità. Lui è morto sotto Ponzio Pilato, ci dice il testo. Cioè, non è morto in una, come dire, in modo ignoto, è morto sotto un uomo. Guardate, Hitler viene ricordato per cosa? Perché ricordi Hitler? Per la sua follia, perché l'uomo che ha in qualche modo ucciso milioni di giudei con le camere a gas. Invece quest'uomo, questo Pilato, che altrimenti sarebbe stato una nullità, sarebbe stato un uomo senza, come dire, senza qualità, come direbbe Musil, un uomo di questo tipo, un piccolo burocrate alla periferia dell'impero, è passato alla storia perché sotto di lui è stato ucciso Gesù. Pilato è passato alla storia perché nel suo governo Gesù è stato ucciso, sotto l'occupazione romana. Sapete perché? Perché quando l'impero di Roma arrivava in un territorio, in pratica i popoli che si trovavano lì non avevano più l'opportunità o la possibilità di condannare a morte. Soltanto gli, come dire, Roma poteva condannare a morte. Per cui cosa hanno fatto i giudei? Hanno suscitato, hanno incoraggiato quest'uomo senza qualità che era Pilato, ad agire in nome e per conto loro, a uccidere Gesù. E Pilato, che era un uomo così senza spessore, senza cifra, un uomo senza qualità, è passato alla storia per un gesto un po' tenebroso, lui che si è lavato le mani, è passato alla storia come l'uomo sotto il quale Gesù è stato ucciso. Lui, Pilato. E Signore Gesù è morto lì. No? Lui che non doveva morire, lui che era innocente, è stato ucciso sotto Ponzio Pilato. E lui ha sofferto, ci dice il testo, no? Lui ha sofferto. Lui ha sofferto per la colpa di quest'uomo, di un uomo cinico, di un uomo molto, molto pragmatico. Non voleva problemi Pilato. Capite? Quindi voleva in qualche modo, no? A un certo punto fa scegliere. È molto democratico. Esercita la logica del sondaggio. No? Vediamo chi vota di più, Barabba o Gesù. E secondo te, la democrazia cosa ha scelto? Pilato voleva stare tranquillo, non voleva operare, non voleva avere problemi, ed è passato alla storia in questo modo, ma Gesù è morto e ha sofferto sotto di lui. Ora, anche qua, ma Gesù ha sofferto sotto di lui, ma non è che Dio fosse colto alla sprovvista. Non è che Dio in qualche modo, no, il piano di Dio non prevedeva o comunque non considerava questo fatto. E Pietro, nel suo primo sermone, prendi il libro degli Atti, verso 2:33, perché è un testo che ci fa capire come spesso i nostri problemi con la sovranità di Dio svaniscono di fronte all'autorità e alla ricchezza della parola di Dio. Atti 2, Pietro, l'apostolo Pietro nel primo sermone ci dice esattamente questo, 2:33. Quest'uomo, quanto vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Da un lato c'è il predeterminato consiglio, c'è, no, la scelta di Dio, c'è il suo piano sovrano. Però dall'altro, voi lo avete inchiodato. La sovranità di Dio, no, non annulla mai la responsabilità dell'uomo. E qua in questo testo è chiaro, no? Da un lato è sicuramente per la sovranità di Dio, nella sovranità di Dio che Gesù è morto, perché era nel suo piano, ma questo non significa che voi siete stati responsabili di averlo inchiodato. E così è anche nella vita cristiana, sempre. No? Lui è morto per questo, il piano di Dio si è rivelato in questo modo. Ma qual era lo scopo di Dio? Lo scopo di Dio era quello di salvare i peccatori, di cancellare il peccato, di toglierlo, no? Di giudicare il peccato e di salvare, perché erano, come ci dice Isaia, tutti noi, sapete come eravamo? come pecore sperdute, pecore senza pastore, pecore bacchettate, pecore in qualche modo confuse che andavamo a destra e a manca senza una direzione, perché tale era la nostra vita. Ma Gesù, il buon pastore, è arrivato e ci ha salvato. E lui dice, e lui è morto per noi, ci dice il testo, lui morì. E questo è, sapete, questo è in qualche modo il luogo santissimo della fede cristiana. L'incarnazione è meravigliosa. Che Gesù, Dio è il Verbo fatto carne. La sua vita è straordinaria. No, l'opera dello Spirito Santo è esuberante, frizzante, no? Il fatto, la gloria futura è bellissima. Però c'è una cosa centrale. Ed è il luogo santissimo della fede cristiana. Il luogo dove io e te dobbiamo toglierci i calzari dai piedi, ed è la croce di Gesù Cristo, quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo, è il cuore pulsante, Lui come ha manifestato il suo amore, in questo modo ci dice Paolo, mentre eravate peccatori, come eravate persone per bene, mentre eravate peccatori, cioè ribelli, marci, col verme dentro, mentre eravate così, Dio ha manifestato il suo amore come? Mandando Gesù a morire per te, per i tuoi peccati, al posto tuo. Questa è la cosa straordinaria che Dio ha fatto. E si chiama, sapete come si chiama? Lui, questa cosa si chiama, un termine tecnico, però è importante, vorrei che te lo ricordassi questa mattina, propiziazione. Gesù è la propiziazione per i nostri peccati. D'accordo, Pippo, ma cosa significa? Cosa significa questa propiziazione? Cos'era la propiziazione? Bene, la propiziazione è, in qualche modo, è la copertura dei nostri peccati per fare in modo che Dio non li veda e non li colpisca con la sua ira. Capite cos'è la propiziazione? Altrimenti Dio vede i nostri peccati e Lui agisce in modo santo, giudicandoli, manifestando la sua ira. E quando la Bibbia dice che Gesù è la propiziazione, vuol dire Lui è la copertura. I tuoi peccati Lui non li vede più. E questo lo ha tenuto, sai come? Attraverso la croce. Qualunque sia il tuo peccato, qualunque sia la tua ribellione, qualunque sia la tua condizione, Gesù è la propiziazione. Cioè Dio adesso, grazie a Gesù, non vede più il tuo peccato, la tua condizione. Non la vede più, perché Lui è la propiziazione. Non esistono più. Ora sapete, è una forza straordinaria questa cosa. Perché nessun'altra religione ci dice questo. In tutte le altre fedi, le altre filosofie, ti dicono tu in qualche modo devi espiare i tuoi peccati, tu devi scalare per arrivare al cielo, tu devi meritarti la salvezza, tu in qualche modo no, devi fare questo o quest'altro, un rito, una filosofia, una pratica, un rituale, no? No. Gesù ha fatto tutto. Lui è stata la propiziazione, Lui ha coperto ogni cosa. E questa è la grazia. Questa è la grazia, non ce lo meritavamo, ma Lui l'ha fatto per me e per te. E questa propiziazione, ci dice la Bibbia, produce delle cose. Non è una cosa teorica, teologica, secca. No, la propiziazione, l'opera della croce del Signore Gesù che è morto per me e te, sai cosa produce? Beh, produce alcune cose. La prima cosa che produce è riconciliazione. Riconciliazione? Sì, sai perché? Perché la Bibbia ci dice che io e te eravamo nemici. Nemici non solo gli uni con gli altri, ma eravamo nemici di Dio. Cioè Dio ci era ostile. C'era ostile perché la nostra vita era segnata dal peccato e dalla ribellione e Dio non poteva essere benedizione per noi. Ma adesso, se Gesù è diventata la nostra propiziazione, noi adesso non siamo più conflittuali col nostro Creatore, ma siamo riconciliati con Lui. Siamo amici. Non c'è più. Senza Gesù Cristo, qualunque cosa tu faccia, qualunque sia il tuo status sociale o culturale, tu sei un nemico di Dio. Se vuoi vivere la riconciliazione profonda, se vuoi davvero gustare la shalom, la pace che nessun altro può togliere, devi essere riconciliata con Dio. Devi essere amico di Dio. Devi essere a posto con Dio. E questo ci dice il testo, che la croce produce riconciliazione. E se tu sei riconciliato con Dio, puoi litigare con gli altri? Non funziona proprio così. Se tu sei riconciliato con Dio, sarai strumento di riconciliazione anche per tutti gli altri. La pace di Dio, come dire, ti attraversa e tu la potrai condividere gioiosamente con le persone che ti stanno accanto. Questa è la morte di Cristo ha prodotto. La sua propiziazione produce riconciliazione. Ma non è soltanto questo. Perché l'altra cosa che la morte di Gesù Cristo produce si chiama redenzione. Anche questo, oggi noi la cantiamo questa parola, no? Tante volte. Lui ci ha redento. Ma sapete cos'era la redenzione nell'epoca del Nuovo Testamento? La redenzione era la cifra che si pagava per acquistare uno schiavo. Era il prezzo per acquistare la libertà di uno schiavo. E quanto la Bibbia dice, voi siete stati redenti, cosa sta dicendo? Sta dicendo, guarda un po', che io e te, senza il prezzo che Dio ha pagato tramite Gesù Cristo, saremmo rimasti nelle nostre schiavitù, nelle nostre dipendenze, nella nostra condizione. Lui è stata la nostra redenzione, Lui ha pagato un prezzo. Efesini 1, verso 7, Romani 3, verso 24, Apocalisse 5, verso 9. Lui è la nostra redenzione. Gesù redime, significa che Gesù paga per te, ti acquista. E tu sei suo, tu appartieni a Lui. E non sei più schiavo di nessuno, perché quanto Gesù Cristo ci fa liberi, nessuno può ridurci, riportarci in una condizione di schiavitù. Tu sei libero dalle tradizioni umane, dai condizionamenti sociali, sei libero dal peccato, sei libero dalle forze del male, sei libero dalle influenze del maligno, sei un uomo libero. Per questo Paolo dirà, dove c'è lo spirito, lì c'è la libertà. Che non è l'invito, no, alla confusione esistenziale, è il ricordo che noi siamo liberi in Cristo. E sapete, per questo motivo, i cristiani nel corso dei secoli sono stati tra i primi a combattere le schiavitù. Wilberforce o Whitfield, no, sono stati i primi che hanno lottato non soltanto nelle chiese ma nei parlamenti per abolire le leggi, no, che conservavano la schiavitù, che legittimavano le schiavitù. No? Per questo i cristiani oggi sono in prima linea per combattere le moderne schiavitù, la droga, la prostituzione. Spesso, perché? Perché sanno che poiché siamo stati riscattati da Dio, siamo stati redenti, questa libertà dobbiamo condividerla con gli altri. Non è straordinaria questa cosa? Ma la croce di Gesù Cristo non è solo riconciliazione, non è solo redenzione, è vittoria. E io vorrei che qua prendessimo un brano, perché vorrei che ce lo ricordassimo, perché questo può essere la nostra ossessione. Gesù Cristo alla croce è vittorioso. Colossesi 2. Prendi Colossesi 2. Qualunque sia, io lo so che la nostra condizione può essere spesso segnata dalle preoccupazioni, abbiamo una visione corta, spesso tenebrosa, ci sentiamo sempre dentro il tunnel, non vediamo mai, no, la luce in fondo al tunnel, la nostra vita è piena di fallimenti, no, siamo stanchi, diciamo vabbè, tanto non c'è speranza, no, io vorrei ricordarti questa mattina che se tu sei un cristiano e se sei un cristiano autentico, tu devi godere della vittoria di Gesù Cristo. Qui ed ora. Colossesi 2, verso 13. Guardate, segnatelo, ricordalo, imparalo a memoria, memorizza la parola del Signore, perché quando sarai in difficoltà, la parola del Signore ti ritorna alla mente e tu la ridirai, la reciterai al tuo cuore, alla tua vita. E ricorderai giorno e notte le benedizioni della legge del Signore. Per questo il salmista dice, io medito la legge del Signore giorno e notte. Che non significa che stava con la lucetta così 24 ore al giorno. Faceva parte dei suoi neuroni. I suoi neuroni erano una forma di versetti biblici. Capite com'era? Era lì che viveva la parola del Signore. Colossesi 2 verso 13. Dio ci ha liberati. Dio ci ha liberati. Non ci forse ci libererà. Dio ci ha liberati. Nota la grammatica qui. Dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché tutte le cose sono state create in lui. Ecco, e poi se tu leggi tutto il testo vedrai che in lui tutte le cose che sono sulla terra, sotto la terra, nei cieli, sono stati vinti da Gesù Cristo. Non è glorioso questo? La croce di Gesù è vittoria. Ricordalo quando affronti i piccoli problemi quotidiani. Ricordalo quando magari ti prendono in giro a motivo della tua fede. Ma è vero che sei un evangelico, ma dai, ma com'è possibile? No, e ridono. Ma ancora credi davvero nell'autorità della Bibbia? Ma dai. Ma ancora davvero credi nella legittimità del matrimonio, no, tra un uomo e una donna? Ma dai, non come si fa? No, ancora. No, ma davvero passi le domeniche mattine, invece che goderti di queste montagne meravigliose in chiesa, a celebrare il Signore? Ma dai. Ma davvero dai spontaneamente, generosamente all'opera di Dio e sostieni le missioni? Ma dai, ma come fai? Gesù è vittorioso. Per questo lo facciamo. E lo facciamo con vanto, perché non ci sentiamo inferiori a nulla, a nessuno, perché Lui è vittorioso, perché siamo Suoi. E per questo dice, no? E per questo Paolo dice, io voglio vantarmi di Gesù Cristo. Allora ricordalo, quando parli della croce, Lui è la propiziazione, Lui è la tua redenzione, Lui è la riconciliazione, Lui è la vittoria. Nessun altro può darti questo, qualunque sia la tua condizione. Ricordalo, perché questo, quello che la Bibbia dice, sarà prima o poi manifestato in modo chiaro. E poi c'è il testo del Credo ci dice delle cose un po' difficili, che non è così facile, però è importante che le guardiamo assieme, perché dopo ci dice, dopo che fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. E il terzo giorno... E il terzo giorno risuscitò. Gesù discese agli inferi. Sapete, leggevo qualche giorno fa sull'Internazionale un articolo che parlava della paura della morte, no? Allora sembra che in qualche modo, tra tutte le paure che esistono in questo mondo, la paura della morte sia una di quelle paure che non si riesce ad eliminare. No, stranamente. E questo giornalista diceva, no, che in certe culture del mondo questa paura della morte è così visibile che tu in ogni casa dove vai, qualunque sia la religione di appartenenza di quel territorio, trovi degli altarini che in qualche modo, degli amuleti, degli altarini che in qualche modo dovrebbero allontanare il pericolo o il rischio della morte. E ci sono piccoli santoni, piccoli stratagemmi che in qualche modo, no, dovrebbero proteggere, no, il nucleo familiare dall'improvvisa sfortuna, dalla tragedia che dovrebbe caratterizzare la morte. Però dice anche, non soltanto nelle culture più tradizionali c'è questa difficoltà, ma esiste anche nell'Occidente moderno, colto, raffinato, che è molto sofisticato, e i psicologi dicono che c'è una nuova difficoltà che emerge in modo molto forte, che è la gestione della paura della morte. Cioè ci sono, in pratica, si stanno sviluppando dei percorsi terapeutici che in qualche modo aiutano le persone a gestire la paura della morte. No, perché è talmente forte questa cosa che non si riesce a liberare. E in qualche modo nel corso, in pratica, notano questo, che più gli uomini e le donne sono esposte alla morte, più diventano cattivi. Ad esempio, hanno fatto degli esperimenti, e un esperimento è questo: se si ricorda a un giudice la sua condizione mortale, che prima o poi lui morirà, diventa più cattivo e severo nel giudizio, perché in qualche modo vuole, non so, forse vuole vendicarsi. Se tu intervisti alcune persone di fronte o in prossimità di un, di un cimitero, diventano tutti molto più egoisti e incominciano a dire delle cose molto gravi nei confronti degli immigrati. No, stranamente la paura della morte produce anche dei risultati di questo tipo, no? Perché? Perché in qualche modo ognuno di noi pensa di essere immortale, no? Che la morte in qualche modo non ci riguarderà mai, interesserà gli altri, ma è sempre molto distante da noi, no? E in questo modo siamo gli unici che pensiamo che in qualche modo dobbiamo esorcizzarla, la allontaniamo. E quando ci troviamo magari vicini alla morte, perché un nostro caro sta male, soffre, un lutto ci colpisce, o noi stessi ci rendiamo conto di stare per attraversare questo percorso, il panico arriva, perché la morte ci fa paura e non sappiamo gestirla. Non è così? Io ho conosciuto persone che sembravano, non mai mi sarei aspettato, ma ai primi segnali di una morte che si avvicina, sono colti da un panico esistenziale ingestibile. Facci caso. Ora, io voglio dirti una cosa stamattina. Che Gesù Cristo libera dalla paura della morte e Gesù Cristo libera anche dalla morte. È l'unico che lo fa. Lui, e quanto il testo ci dice, lui discese agli inferi, ci sta dicendo proprio questo. No, che Gesù Cristo ha conosciuto la morte. Lui ha attraversato tutte le stanze oscure della vita. Eppure attraversare, quindi quanto queste stanze oscure, tu sarai in quella stessa condizione, non sarai solo. Perché Gesù Cristo c'è stato prima. Lui è lì, con noi. Come diceva un antico puritano, no? È vero, posso cambiare il luogo, posso cambiare il posto, ma la mia compagnia rimane. È così. Qualunque sia la tua condizione, la tua comunione con Dio rimarrà sempre. Gli amici possono lasciarti nella morte, ma l'amico rimarrà per sempre. Gesù è il tuo amico e non ti lascerà mai, non ti abbandonerà mai. Lui discese negli inferi significa proprio questo, che Gesù adesso ha vinto la morte, che la morte non ci deve più fare paura, perché lui l'ha vinta, lui discese negli inferi. Ora, qua io penso che ci sia una confusione che noi abbiamo, perché nella Bibbia, quando si parla di inferi, si parla di due cose molto diverse. Da una parte c'è lo Sheol dell'Antico Testamento, lo Sheol che in greco è Hades, ed è il soggiorno dei morti. Cioè in pratica è la condizione in cui si trova una persona quando muore, che fisicamente riposa, no? Nel soggiorno dei morti, è lì. E tant'è vero che il Salmo 16, ad esempio, dice «Lui non permetterà che il mio corpo rimanga nello Sheol», cioè, no? Nella condizione mortale, no? Di morto, così com'è. C'è un altro termine però, che non è soltanto Hades e Sheol, l'altro termine è Geenna. La Geenna invece è il luogo della punizione di Dio, è l'inferno. Quanto qua ci dice, il testo ci dice che Gesù discese negli inferi, io penso che il riferimento sia che Gesù ha attraversato l'Hades, lo Sheol, in qualche modo, no, lui ha conosciuto la tomba, no, lui è morto, lui è stato 3 giorni sepolto e il suo corpo Dio non ha permesso che stesse là e lo ha vinto. Lui è stato lì, lui è disceso nell'Hades. No, lui ha conosciuto il soggiorno dei morti e ha fatto di quel soggiorno dei morti un paradiso. Vi ricordate alla croce? Già, chi c'era vicino a lui? C'erano dei ladroni. Erano già condannati a morire, a passare un'eternità sotto giudizio. Gesù ha trasformato quell'Hades in paradiso, perché hanno creduto e hanno affidato la loro vita a lui. Il Signore Gesù ci dice la Bibbia che in qualche modo nell'Hades ha completato la fede, no, dei vecchi credenti dell'Antico Testamento, l'ha perfezionata, adesso si è rivelato a loro e loro adesso sono alla come dire, alla sua presenza. E prima Pietro 3,19 dice che lui è andato a proclamare agli spiriti, forse agli angeli, non sappiamo cosa è successo, ma la cosa centrale di questa discesa agli inferi è questa, che quanto noi affronteremo la morte, e io e te l'affronteremo, quando la morte verrà, non saremo da soli. Non saremo da soli. Perché Lui c'è stato prima di noi. Lui c'è stato prima di noi e Lui sa il percorso e ci trarrà fuori da quella condizione. Questa è la discesa agli inferi. Questa è la fede dei cristiani. E il terzo giorno, ci dice, Lui è risuscitato. Lui è risuscitato il terzo giorno, non è rimasto lì. Socrate ha detto delle grandi cose, ma è rimasto nella tomba. Confucio, grande saggezza, ma è ancora lì. Maometto anche. Nessuno ha sperimentato, ha vissuto la resurrezione come l'ha conosciuta Gesù. Grandi leader, grandi scienziati, grandi menti, grandi filosofi, grandi fondatori. La resurrezione di Gesù è unica. Lui è l'unico, è la primizia. Gesù è risorto. Lui è risorto. Se Lui non fosse risorto fisicamente, sapete, a volte incontro qualche giovane, magari nella fede, che pensa che la resurrezione sia una metafora, una cosa simbolica, no? Lui è risorto nei nostri cuori, certo, ma non solo. Lui è risorto fisicamente. Cioè il corpo, la tomba è vuota. Non c'è più. Se Lui non fosse risorto fisicamente, se quel miracolo non fosse vero, la mia e la tua fede sarebbe, dice Paolo, inutile. Prima Corinzi 15, verso 17. Se Cristo non è risorto, la nostra fede è inutile e tu rimani nei tuoi peccati. Stai prendendo in giro, stai perdendo tempo, stai giocando, fai altro. No? No? Se Lui non è risorto davvero, allora non c'è speranza neanche per me. Se Lui non è risorto, no? Allora, che senso ha vivere il Vangelo? Che senso ha credere il Vangelo? E sai, i cristiani, i primi cristiani, avevano questa certezza, che Gesù era risorto. L'avevano visto e andavano per tutto il mondo ad annunciare la sua vittoria sulla morte. La morte era stata sconfitta, avevano la prova, c'era l'evidenza. Capite, non era più una teoria. Immagina questa cosa. Immagina che tu vedi, no? Personalmente un fatto, ma non ti cambia la vita questa cosa. Non puoi, non potevi trattenerti. E per 30 giorni, ci dice il testo, per più di un mese, uomini e donne hanno visto ripetutamente Gesù apparire loro, prima ai soltanto ai discepoli di Emmaus, poi ai 500, poi ad alcuni apostoli, poi lo hanno riconosciuto dallo spezzar del pane. C'era un'evidenza solidissima, la tomba era vuota. Le allucinazioni non sono così. Le allucinazioni non accadono così. Se tu guardi quello che succede tipo in posti, diciamo così, molto critici dal mio punto di vista, come Medjugorje o Fatima, vedrai che queste allucinazioni, questi meccanismi si ripetono soltanto con alcune persone e hanno sempre delle caratteristiche psicosociologiche. Non è così con Gesù Cristo, perché tutti l'hanno visto. Lui è apparso continuamente a diversi. La sua resurrezione è incredibile, no? E io voglio dirti una cosa questa mattina, che ci vuole molta più fede a credere che Lui non sia risorto, viste le prove, viste le documentazioni anche storiche che abbiamo, no? Che a credere che Lui lo sia stato. Devi esercitare molta più fede a non credere. Gesù è risorto. E questo, sapete, questa è la dimostrazione materiale, fisica, concreta, senza possibilità di appello. Se Lui è risorto davvero, allora la sua vittoria è vera. Non ci sono né se e né ma. Se Lui è risorto davvero, vuol dire che la sua vittoria è, se non può essere contrastata da niente e nessuno. Se Lui è risorto davvero, il suo perdono non è una pacca sulle spalle, è davvero una cancellazione dei nostri peccati. Se Lui è risorto davvero, vuol dire che c'è speranza per noi. Ricordalo, c'è speranza, perché la resurrezione di Gesù Cristo è reale. E questo ci ricorda il credo, questo ci ricorda il credo. E l'ultima cosa che ci dice il testo è che lui è asceso al cielo, lui è andato al cielo. Io non voglio approfondire questa mattina questo, no? Però cosa significa che lui è asceso al cielo? Quando la Bibbia parla di cielo, parla di cielo in diversi significati. Il cielo è dove Dio sta, no? Non è un luogo geografico. Il cielo caratterizza in qualche modo la presenza, la vita di Dio stesso. No, questo è il primo significato. Un secondo significato del cielo è dove gli angeli e, diciamo così, il suo popolo che è già con lui si incontra. No? E il cielo, il terzo significato di cielo è invece il luogo fisico, quello che supera, no, i nostri occhi. Quando il testo dice Gesù è asceso al cielo, dice che lui in qualche modo è andato alla presenza di Dio fisicamente. Lui è stato prelevato da questo mondo, lo hanno visto scomparire, andare in cielo con Dio, alla presenza di Dio. Lui è asceso, lui adesso, il suo corpo non è più qui perché è stato preso, prelevato, e adesso lui è materialmente e fisicamente alla presenza di Dio. Questa è l'ascensione. Questa è una verità che spesso noi trascuriamo. Gesù è asceso, no? Vuol dire che in qualche modo non è più visibile agli occhi degli uomini. Lui adesso è alla presenza di Dio. E sai che lui sia lì è una cosa fondamentale. Ma ci hai mai pensato? Che lui sia adesso alla destra di Dio non significa che Gesù adesso è diventato, come dire, non occupa un palazzo, un po' una poltrona nel palazzo di Dio. Non è questo. Che lui sia alla destra di Dio significa che lui adesso è fisicamente accanto a Dio e ha autorità. Lui ha autorità di governare questo mondo. Lui ora è nel posto massimo riconosciuto, nel posto massimo di autorità. È alla destra di Dio. Che significa questo? Sai, questo mondo non è governato da una partita a scacchi tra il male e il bene, come qualcuno pensa. Io e te non siamo figli del caso. Questo mondo noi non siamo qui per pura coincidenza cosmica. La nostra vita non è così, può accadere questo, no? Noi non siamo frutto di un minestrone biologico, no? No. Significa che adesso Dio è sovrano e lui controlla questo mondo, ogni dettaglio di questo mondo. Lui ha il controllo su questo mondo, noi siamo adesso, no, nel mondo che appartiene a Dio ed è saldamente al controllo, lui ha saldamente il controllo. Non lo vediamo, lo vedremo. Ma significa anche di più. Significa che adesso se Gesù è asceso, sai cosa significa? Che lui è alla destra di Dio. E cosa ci dice la Bibbia che Gesù fa alla destra di Dio? Cosa fa Gesù alla destra di Dio? Cosa ci dice la Bibbia? E lui è lì che intercede per noi. Lui è lì che intercede per noi. E sai cosa significa intercedere? Non significa che è lì a elemosinare. Sai, Dio, poverino, guarda, no, Pippo, cosa ha combinato? No, non è quello. Che il Dio, che Gesù sia al suo fianco, significa che adesso lui ha l'autorità di intercedere, di sostenere, di aiutare, di incoraggiare il suo popolo. Lui lo fa perché lui è la nostra propiziazione, lui ha potere, autorità per fare questo. E lo fa per il suo popolo. E lui guarda il suo popolo, lui guarda il suo popolo e non lo abbandonerà mai. Mai come in questi anni ci sono stati martiri, persecuzioni, sofferenze che hanno caratterizzato, divisioni che hanno caratterizzato il popolo cristiano. Ma Gesù è alla destra di Dio Padre e lui non permetterà mai che le porte dell'inferno prevarranno sulla sua Chiesa. È la sua promessa. E l'ultima cosa che ci dice il testo è che lui ritornerà. Eh sì, lui, Gesù, ritornerà. Sai come finisce la Bibbia? Come finisce la Bibbia? Guardatela, guardate l'ultimo versetto della Bibbia. Non è un caso che sia quello. Qual è l'ultimo versetto della Bibbia? che lui ritornerà. Maranatha. Cosa significa Maranatha? Non è il nome di qualche bel centro di campeggi, no? Ce ne sono tanti, no? È molto di più. Maranatha significa Gesù ritorna. Come lui è andato fisicamente, Gesù ritornerà. Il re tornerà. Il re tornerà a prendere possesso del suo regno. Il re tornerà a sistemare ogni cosa. Il re tornerà, non sappiamo come, non sappiamo quanto. Vi ricordate cosa dice la Bibbia? Nessuno conosce l'ora e il giorno. Nessuno. Che dispiacere, fratelli. Quando qualcuno incomincia a nel mondo cosiddetto evangelico, inizia a sparare delle date o calendari. Che pena. Nessuno conoscerà, nessuno sa il giorno in cui lui tornerà. Lui verrà come un ladro di notte, ma lui ritornerà, e quando lui ritornerà metterà ogni cosa a posto. Lui ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Lui ritornerà per fare giustizia. Lui ritornerà per sistemare la sua creazione. Lui ritornerà per salvare definitivamente il suo popolo. Gesù ritornerà. E purtroppo questa frase spesso è un po' la cenerentola della fede cristiana, ma non è così, perché è la cosa che ci dà speranza. Nel Nuovo Testamento soltanto più di 300 volte c'è un riferimento al ritorno di Gesù. Lui ritornerà. Più di 300 volte, ed è straordinario. Allora, amici, qual è la tua reazione a questa cosa? Qual è la tua reazione? Possiamo ancora essere così titubanti nella nostra fede? Possiamo ancora coltivare i nostri dubbi, il nostro orticello? Possiamo ricercare la comodità, l'equilibrio, no, tra le cose, no, stupidine che spesso occupano il nostro tempo? Ci può essere ancora scetticismo nella mia, nella tua vita? No, se lui veramente è risorto, se lui ritornerà fisicamente, ci può essere ancora incredulità nel tuo cuore? Ci può essere, puoi continuare a essere timido spiritualmente? No? E star lì, non sapere se posso o non posso, no? No, ci vuole franchezza, ci vuole coraggio, no? Non possiamo più essere timidi. Possiamo essere ancora mondani nel nostro stile di vita? No, come facciamo adesso ad abbracciare le ideologie, le passioni, no, gli idoli di questo mondo? Non possiamo più! Lui ritornerà. Sii pronto, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora in cui tu non ti aspetti, ci dice Matteo 24. Sii pronto. E allora se lui verrà, prendi la tua vita giorno dopo giorno. Non essere ansioso di quello che può succedere, che può capitare domani. Non preoccuparti di quello che mangerai o che vestirai. Affidati a lui, lui ritornerà. Il budget è importante, ma non può determinare la tua vita, no? L'età, gli acciacchi fisici sono importanti, ma non sono la cosa determinante della tua esistenza. I fallimenti, le difficoltà, certo, affrontale, ma non saranno queste le cose che rimarranno. Quanto il Signore verrà? Come ci troverà? Troverà il suo popolo pronto ad accoglierlo? Ci troverà pronti ad accoglierlo? Come ci troverà? Con un cuore gioioso? Oppure ci troverà impreparati? Distratti. Maranatha, è la mia preghiera questa mattina, è che il Signore possa ritornare presto e possa arrivare presto, pienamente, nella tua vita. Abbassiamo il nostro capo. Qual è il tuo vanto questa mattina? Qual è la cosa, la tua ossessione? Qual è la cosa che determina la tua esistenza? Qual è la tua passione ultima? Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e da lì verrà a giudicare i vivi e i morti. Signore, torna, Signore. Signore, torna presto. Signore, sveglia, Signore, risveglia in ognuno di noi questa santa passione per il Vangelo e per Te. Fai che davvero la Tua croce possa essere il nostro vanto, Signore, la nostra ambizione, la nostra determinazione. Aiutaci, Signore, a riscoprire la bellezza del Vangelo. Signore, la nostra vita nelle Tue mani. Grazie, Signore, per la redenzione, la propiziazione, la riconciliazione, la vittoria che Tu hai conquistato per noi. Aiutaci, Signore, a vivere come Tu vuoi, alla Tua gloria, Signore, per l'avanzamento del Tuo regno. Nel Tuo nome. Amen.